Si parla di circa 70.000 arresti nell'ultimo anno e qualche mese, in un paese appunto di 6 milioni e mezzo di abitanti, stiamo parlando di più o meno una persona, se aggiungiamo gli arrestati di questo anno a quelli che già erano in carcere, circa una persona ogni 50 in El Salvador adesso dietro le sbarre.
Ci sono principalmente due ragioni per fare una puntata su El Salvador, o El Salvador, a seconda se usiamo la pronuncia spagnola o quella all'italiana. La prima ragione è che la storia di El Salvador e del suo particolarissimo presidente, Nayib Bukele, è obiettivamente appassionante. Forse di Bukele avete già sentito parlare negli scorsi anni. È diventato molto famoso in Occidente quando decise che El Salvador sarebbe stato il primo paese a fare del Bitcoin la propria valuta legale. Fu uno strano esperimento, molto popolare ma tutto sommato fallimentare. Sono passati 2 anni ed El Salvador è ancora l'unico paese che ha il Bitcoin come valuta legale. Più in generale, Bukele è una figura pubblica peculiare, che ha ottenuto una certa popolarità all'estero perché è giovane, è molto abile sui media, e per i suoi comportamenti sopra le righe, per i suoi continui post su Twitter. Insomma, è tutto un personaggio. La seconda ragione per cui è interessante parlare di El Salvador è che Bukele e la sua popolarità costituiscono una grossa contraddizione per chi sostiene i valori della democrazia e del diritto. Bukele è stato eletto democraticamente, ma negli ultimi anni ha trasformato El Salvador in un paese sempre più autoritario. E questa non è un'accusa esagerata. Lui stesso qualche tempo fa ha detto, un po' scherzando e un po' no, «Sono il dittatore più figo del mondo». E qui arriva la contraddizione. È vero che Bukele si sta trasformando in un dittatore, ma è anche vero che le sue politiche, se escludiamo le sparate con i bitcoin, stanno avendo grosso successo. In particolare, poco più di un anno fa, Bukele ha avviato una grande operazione contro le gang criminali attive nel Salvador e ha ottenuto un successo spettacolare. Le gang, in pochi mesi, sono state smantellate. Questo successo Bukele l'ha ottenuto con metodi extralegali. Arresti di massa, gravi violazioni dei diritti, centinaia e forse migliaia di persone che sono state messe in carcere ingiustamente. Ma guardate i dati. Nel 2015 El Salvador era il paese con il più alto numero di omicidi in tutto il mondo. Erano 106 ogni 100.000 abitanti. Oggi El Salvador è uno dei paesi più sicuri della regione e gli omicidi, da 106, sono crollati a meno di 8 ogni 100.000 abitanti. Grazie alla ritrovata sicurezza, l'economia sta crescendo, il turismo è in ripresa e insomma, le cose vanno meglio. E giustamente le persone di El Salvador adorano Bukele. Il suo tasso di gradimento è di gran lunga superiore al 75% e nei suoi confronti si è sviluppato una specie di culto della personalità. Bukele, il dittatore più figo del mondo, sta avendo successo. E questa è la grande contraddizione. Cosa bisogna pensare quando un governante autoritario ha successo? Ne parliamo con Tiziano Breda, che è un ricercatore al Centro Studi IAI, Istituto Affari Internazionali, ed è un esperto di America Latina e in particolare di El Salvador, un paese dove è stato molte volte, anche di recente. Con Breda racconteremo la storia pazzesca di Bukele, le ragioni del suo successo contro le gang criminali e soprattutto cercheremo di capire se questo successo può davvero essere duraturo. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Tiziano Breda, benvenuto.
Grazie, grazie per l'invito.
Cominciamo proprio da lui, dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Lui è salito al potere nel 2019, è diventato presidente nel 2019 ed è una persona molto interessante. Forse chi ci ascolta lo avrà in mente per alcune cose molto sopra le righe, molto peculiari che ha fatto negli ultimi anni a partire dalla sua decisione di trasformare il Bitcoin, la famosa criptovaluta, nella valuta legale di El Salvador. Poi c'è stata anche questa gigantesca operazione di polizia contro le gang criminali di cui parleremo. Intanto però, Tiziano Breda, ti chiedo, chi è Bukele? Da dove viene? Da dove arriva? Che personaggio è?
Definitivamente Bukele è un personaggio peculiare nella politica salvadoregna. il nome lo suggerisce, non è prettamente spagnoleggiante, è un ragazzo di origine, un signore ormai di origine palestinese, di fatto la famiglia ha origini palestinesi, è una famiglia benestante. Bukele ha iniziato l'università, ma non l'ha mai terminata, se non sbaglio, in economia aziendale. Ha iniziato nella sua vita pubblica facendo il PR nelle discoteche e gestendo il reparto vendite di un'azienda di moto. Si avvicina poi appunto alla politica, soprattutto sotto l'egida del partito Fronte Farabundo Martín di Liberazione Nazionale, o FMLN, uno dei fino al 2019 principali partiti, dei due grandi partiti che dominavano la scena politica salvadoregna e che nel caso dell'FMLN appunto aveva le sue origini nella guerriglia di sinistra che appunto ha combattuto un conflitto interno nel Salvador dal 1980 al 1992 e che dopo gli accordi di pace appunto si è trasformata in partito. Grazie a questa, con questa compagine politica, Bukele diventa inizialmente il sindaco di un piccolo municipio nel centro del paese che si chiama Nuevo Cuscatlán. Da lì, attraverso le sue conoscenze, soprattutto nel marketing, no, nella comunicazione pubblica, inizia a diventare già un fenomeno, un politico giovane, apprezzato e conosciuto nella comunità centrale del Salvador e di fatto poi diventa il sindaco della capitale, San Salvador, nel 2015. Da lì iniziano a inclinarsi un po' i rapporti con appunto questo stesso partito, che è un partito ovviamente dominato o la cui leadership è un po' restia ai cambiamenti, dove appunto i principali esponenti erano i comandanti guerriglieri, che ormai sono appunto hanno oltre i 70 anni. All'inizio vedono in Bukele ovviamente un'opportunità per guadagnare terreno rispetto all'altro grande partito che dominava la scena pubblica, che è il partito di destra Arena. Ma poi quando inizia a aspirare alla presidenza, Bukele ne vedono ovviamente un rischio, no? Una minaccia. E quindi c'è questa rottura col partito, se non sbaglio nel 2018 o addirittura 2017, e Bukele quindi corre da solo come un outsider con una piattaforma politica che gli presta, la piattaforma che si chiama Ghana, e da solo riesce a conquistare il 53% dei voti al primo round delle elezioni del 2019. Di fatto... quindi spezzando questo ciclo, questo bipartidismo che aveva dominato la scena politica del Salvador negli ultimi 30 anni.
Già questa idea di un ragazzo che faceva il PR nelle discoteche, che nel giro di relativamente pochi anni diventa presidente di un paese con 6,3 milioni di abitanti è molto interessante. Però vorrei fare un passo indietro e ti chiedo anzitutto se ci puoi dare due coordinate per capire che paese è El Salvador. Nel senso che molto spesso, insomma, parliamo di El Salvador... abbiamo un'idea molto vaga, anche semplicemente della sua collocazione geografica, no? Centro America. Però ci puoi dire proprio in un minuto e mezzo che paese è El Salvador? Apro il cronometro.
Beh, El Salvador è, come hai detto te, un piccolo paese della cordigliera centrale, no? Cordigliera vulcanica di fatto, dell'America centrale, sta tra l'Honduras e il Guatemala e anche vicino a Nicaragua. Ha un'estensione di più o meno, praticamente, ha un'estensione simile a quella dell'Emilia Romagna, quindi è veramente un paese molto piccolo, una densità abitativa enorme e nonostante però queste dimensioni, la collocazione anche strategica a livello geografico, perché appunto è non tanto lontano dal Messico e dagli Stati Uniti, è un paese che però appunto soffre di grandi livelli di povertà, circa il 30% della popolazione è sotto la soglia della povertà e soprattutto ha sofferto una storia marcata da scontri di potere, dittature e una guerra civile a cui tra l'altro appunto mi riferivo già prima, di 12 anni che ha veramente straziato il paese, ha creato un'onda di migranti verso gli Stati Uniti. Se pensi che dei 6 milioni e mezzo di abitanti più o meno a cui giustamente hai fatto riferimento, tra uno e almeno un milione di abitanti vivono negli Stati Uniti e di fatto mandano le rimesse, no, al paese, che sostengono quasi il 30% dell'economia, del PIL è sostenuto da semplicemente i soldi che i migranti mandano ai loro familiari. E ti rendi conto che insomma è un paese che ha seri problemi e ovviamente dopo la fine della guerra civile e negli ultimi 30 anni fino a questo momento ha visto appunto l'arrivo delle gang che si sono insediate in oltre il 90% dei comuni del Salvador nel corso degli anni e ovviamente hanno alzato i livelli di violenza, rendendolo sfortunatamente noto per essere uno dei paesi più violenti al mondo.
torniamo a Bukele. La prima ragione per cui Bukele è diventato noto un po' in tutto il mondo è questa trovata che ha avuto ormai 3 anni fa, che è stata di trasformare il Bitcoin nella valuta legale di El Salvador. Probabilmente una cosa che molti degli ascoltatori si ricorderanno, perché allora fu una cosa molto grossa. El Salvador divenne il primo paese al mondo ad avere il Bitcoin come valuta legale. Fu considerato un esperimento un po' strambo, adesso possiamo definirlo forse già fallito, anche se adesso ci dirai cosa ne pensi. E da lì nacque, diciamo, la fama internazionale di Bukele e il personaggio di Bukele.
Sì, beh, Bukele, diciamo, ha questo, se vogliamo chiamarlo, delirio di grandezza, no? Questa megalomania, secondo la quale nel suo progetto, cioè il suo progetto di governo per El Salvador è quello di cambiare l'immagine del Salvador, di fare un'operazione di rebranding. Lui, da appunto abile comunicatore e esperto nel marketing, vuole fare un'operazione di rebranding del Salvador, dal paese noto ai più per appunto la guerra civile, le gang, le migrazioni verso gli Stati Uniti, a un paese che sia in qualche modo leader o pioniere in determinate aree. Una di queste appunto è l'introduzione del Bitcoin come primo paese al mondo, ma il Bitcoin appunto è uno di questi. Un altro di questi è per esempio anche il surf, forse non verrà fuori più nella conversazione, però Bukele sta cercando di posizionare El Salvador come uno dei principali centri attrattivi per i campionati di surf a livello mondiale, ma ci sono anche altri progetti più stravaganti, come aver ospitato per esempio Miss Universo. Tutta questa serie di eventi, no, o di novità che hanno come obiettivo finale quello di cambiare l'immagine del paese.
Ti racconto la mia, diciamo così, esperienza personale con Bukele da lettore di notizie internazionali. Io sento parlare per la prima volta di Bukele, a parte qualche agenzia, quando fu eletto, quando lui annunciò appunto questo grosso progetto sul Bitcoin. E lo annunciò come un progetto appunto completamente sopra le righe, completamente straordinario, notevole. E sul momento l'idea di questo presidente di un paese centroamericano che voleva assumere il Bitcoin come valuta legale era una curiosità, una stranezza, diciamo, no? A un certo punto lui peraltro iniziò a mettere su Twitter immagini di lui con degli occhi laser, che al tempo era una dei segni distintivi delle persone che seguono molto il mercato delle criptovalute, il mercato dei Bitcoin, cioè era proprio un personaggio notevole. Poi a un certo punto iniziamo ad approfondire chi è questa persona, chi è questo presidente, e le cose che si iniziano a scoprire è che Bukele sta facendo un sacco di cose molto simpatiche, ma sta anche facendo regredire in maniera piuttosto decisa la democrazia di El Salvador. Ci puoi raccontare questi due aspetti? Perché, e qui iniziamo un po' a entrare in maniera profonda nel personaggio, Bukele già nel 2019, se non ricordo male, si è definito il dittatore più fico del mondo. Cosa significa?
Beh, diciamo che appunto fa tutto parte di un personaggio che si può tranquillamente definire appunto un leader messianico, se vogliamo, no? Forse anche crede lui stesso di essere appunto un po' il salvatore del Salvador, se mi permetti il gioco di parole, e appunto che è arrivato per migliorare la situazione del paese, per cambiarne l'immagine, eccetera. Ed è ovviamente un discorso che ha molta presa su, attacchisce molto bene a una popolazione che per decenni appunto ha vissuto alti livelli di povertà, di violenza, dove i quattro ultimi presidenti prima di Bukele sono stati tutti investigati o processati per atti di corruzione, per altissime somme di denaro. Quindi ha saputo fondamentalmente entrare in questo malcontento generale verso il sistema politico e presentarsi come un'alternativa e dire: io risolvo, adesso vi risolvo le cose, fidatevi di me. Grazie a questo appunto ha potuto democraticamente, diciamo, concentrare un sacco di potere su di sé, perché a parte le elezioni presidenziali appunto nel 2021 poi ha ottenuto una super maggioranza nel congresso, nell'assemblea legislativa, e ha ottenuto una maggioranza delle città, dei comuni. Ma soprattutto due episodi credo che abbiano diciamo cristallizzato un po' quello che è l'essenza di Bukele, la sua visione di come dovrebbe essere gestita la cosa pubblica. Il primo succede nel 9 febbraio del 2020, quando lui non aveva ancora il controllo appunto dell'assemblea legislativa, ma che era controllata da Arena FMLN, e che si opponevano soprattutto per un discorso di trasparenza, di un poca chiarezza sull'uso di certi fondi, si opponevano all'approvazione di un credito, di un prestito per 100 milioni di dollari per finanziare il progetto di sicurezza del presidente. Bukele in quel momento decide di irrompere nel palazzo legislativo, circondato da militari, sedendosi nel posto riservato al presidente dell'assemblea, diciamo come se fosse il presidente della Camera o il presidente del Senato, e dicendo praticamente adesso mi sembra che sia chiaro chi è in controllo, chi ha il controllo in questo momento. E ovviamente questo ha fatto suonare qualsiasi tipo di allarme. L'altro avvenimento è successo nel 2021, dopo che appunto aveva vinto la maggioranza, super maggioranza di fatto, nell'Assemblea. Il primo giorno in cui si insedia il nuovo Parlamento, i parlamentari destituiscono il capo della magistratura e gran parte della Corte Suprema, e installano, diciamo, o rimpiazzano questi rappresentanti dell'organo giudiziario con dei rappresentanti leali a Bukele. E ovviamente da lì in poi tutti i livelli di trasparenza sono diminuiti, non c'è nessuna investigazione di atti di corruzione fatti dal governo, e questa nuova Corte ha autorizzato Bukele a correre per una rielezione nonostante sia espressamente vietata dalla Costituzione salvadoregna. Quindi vediamo che appunto da una parte c'è appunto questa serie di iniziative anche che appunto possono essere percepite come colorite, come interessanti, come anche originali, però d'altra parte in realtà sono specchi per le allodole per un progetto che in realtà è molto autoritario e che difficilmente accetterebbe un ritorno a un sistema democratico plurale.
E qui diciamo che iniziano problemi, perché l'elemento che stiamo per aggiungere adesso al racconto di Bukele e della sua presidenza, che man mano si va a trasformare in una dittatura, è quello che è più complicato da maneggiare, ed è la lotta alle gang criminali. El Salvador era uno dei paesi più pericolosi del mondo, quello che aveva il più alto tasso di omicidi per numero di persone al mondo. E a un certo punto Bukele dichiara guerra contro le gang criminali. E straordinariamente questa guerra, almeno a giudicare dai numeri, almeno a giudicare dai dati che abbiamo a disposizione, almeno a giudicare dagli effetti più immediati, questa guerra la vince. Ci racconti un attimo cosa sta facendo Bukele contro le gang criminali?
Certo, ma ci sono due momenti nell'amministrazione Bukele, o due fasi di rapporto con le gang. Già da quando era in realtà sindaco della capitale ci sono prove, incluso fotografiche, che membri della sua amministrazione si riunivano con esponenti delle principali gang del paese, che sono la Mara Salvatrucha o MS-13 e due fazioni del barrio di Siocho, i Revolucionarios e i Sureños. E che sulla base di queste appunto riunioni si sono pattuite delle concessioni dell'uno e dell'altro lato, soprattutto per riqualificare il centro storico del centro di San Salvador, che appunto era un luogo appunto un po' abbandonato, con molti mercati che impedivano il passaggio delle macchine per strada, molto caotico. E uno dei progetti di Bukele era quello appunto di cercare di liberarlo, di riqualificarlo e spostare tutte questi chioschetti in un mercato coperto. Già da allora quindi si sviluppa questa relazione con le gang, e durante i primi due, anche quasi tre anni del governo Bukele, questa relazione non solo continua ma si approfondisce. Ci sono appunto prove, soprattutto pubblicate da un giornale online che si chiama El Faro, che ha ottime fonti dentro le istituzioni e dentro le gang, che appunto il governo aveva instaurato delle conversazioni con i leader delle gang, soprattutto quelli incarcerati, per appunto negoziare una riduzione degli omicidi sostanziale, che già prima di quello che sta succedendo adesso e che descriveremo stava correndo a ritmi serrati. Appunto Salvador nel 2015 chiude l'anno con 103 omicidi ogni 100.000 abitanti, vuol dire una persona ogni 1.000 uccisa fondamentalmente in maniera violenta. Nel 2020 2021, cioè prima che poi l'anno scorso cambiassero le cose, stava già sui 18, se non sbaglio, quindi era già diminuita in maniera veramente sostanziale. E appunto si parla, non c'è una certezza, però si parla appunto che tra i vari elementi di negoziali ci fosse supporto elettorale per le elezioni 2021, riduzione degli omicidi da parte delle gang in cambio di, tra le altre cose, una miglioria delle condizioni nelle carceri, un'influenza per esempio per le gang nel decidere chi dovesse beneficiare di un sussidio durante la pandemia di $300 che è stato dato a 100.000 famiglie e cose di questo tipo.
Quindi, possiamo dire che nella prima fase della sua presidenza Bukele quantomeno ha avuto dei contatti con le gang criminali che, secondo alcune inchieste giornalistiche locali, possono essere anche considerate degli accordi. Poi cosa succede?
Sì, sicuramente intrattiene delle conversazioni. Prova ne è che, diciamo, in quei primi due anni e mezzo di amministrazione, ogni tanto, nonostante i livelli in generale continuassero a scendere, ci fossero dei singhiozzi di violenza, dove appunto gli omicidi da 2, 3, 4 al giorno passavano in pochi giorni a 15, 20, 25. Generalmente questo è interpretato come un utilizzo da parte delle gang degli omicidi per lanciare messaggi politici, probabilmente per mettere pressione al governo appunto su determinate questioni. Nel marzo 2022 succede forse il più eclatante di questi singhiozzi, dove, e tra l'altro io ero nel Salvador quel fine settimana, in tre giorni sembra che la Mara Salvatrucha, particolarmente, lancia un'ondata di omicidi. 87 persone lasciate uccise in soli tre giorni, quando appunto la media era di 2-3 al giorno. E questo ovviamente offende oltremodo basicamente il governo, soprattutto perché era un'epoca molto cruciale per il governo, stava invitando appunto grandi investitori di Bitcoin a visitare il paese per cercare di spingere su questo suo progetto di costruire una città, no, Bitcoin City, con i soldi, con gli investimenti, mettere di fatto un buono statale legato al Bitcoin, eccetera. Un cadavere viene lasciato simbolicamente, diciamo, nella strada che porta a Surf City, un altro appunto di questi progetti di rebranding del presidente. Quindi è stato uno smacco enorme verso l'immagine del presidente e credo che questo l'abbia portato a cambiare completamente il suo approccio verso le gang. Da allora appunto ha lanciato uno stato d'eccezione e attraverso il quale ha lanciato una campagna di arresti massivi. Si parla di circa 70.000 arresti nell'ultimo anno e qualche mese in un paese appunto di 6 milioni e mezzo di abitanti, stiamo parlando di più o meno una persona, se aggiungiamo gli arrestati di questo anno a quelli che già erano in carcere, circa una persona ogni 50 in El Salvador adesso dietro le sbarre, e appunto ha lanciato questa caccia alle streghe, questo giro di vite che continua tutt'oggi e con il quale sembra aver assestato un colpo molto duro appunto a queste gang.
Ti chiedo se ci puoi spiegare in due minuti che cosa sono queste gang. Tu hai citato appunto la Mara Salvatrucha e Barro 18. Forse alcuni di noi conoscono la Mara Salvatrucha perché è un nome abbastanza celebre. Cosa fanno queste gang criminali? Qual è la loro attività nella società? Perché sono un problema a livello sociale?
Innanzitutto è interessante comunque notare come queste siano gang che sono nate negli Stati Uniti, di fatto, da migranti centroamericani, in particolarmente nel caso della Mara Salvatrucha Salvadorini, come lo stesso nome richiama, però che appunto si sono poi espanse nei paesi centroamericani, nel Salvador in particolare, negli anni 90 a seguito di deportazioni massive da parte dell'amministrazione Clinton di criminali. Hanno trovato queste gang che appunto venivano con uno stile di vestiti, di linguaggio e diciamo valoriale, no? Anche a livello organizzativo, molto particolare, molto legato a quello che è l'underground, l'underworld, no? Il sottomondo criminale californiano, e hanno trovato in un paese ovviamente in post-guerra con famiglie dilaniate, molti orfani, eccetera, eccetera, le condizioni perfette, il bacino d'utenza perfetto per iniziare a reclutare. Nei primi anni non sono state molto calcolate dai governi, diciamo, fino a che negli anni 2000, nei primi anni 2000, si sono resi conto i governi che stavano diventando un problema enorme, perché si stavano diffondendo a macchia d'occhio, stavano lottando per il controllo di comunità a comunità e generando livelli di violenza altissimi. E questo ha, diciamo, spinto i primi governi a fare delle politiche di cosiddetta mano dura, cioè appunto anche lì arresti massivi, eccetera, eccetera, ma senza avere il controllo delle carceri, questo non fece altro che consolidare la leadership di queste gang, e verticalizzarla, se vogliamo, la struttura di queste gang. E in un altro processo che poi viene, diciamo, che conosciuto come la tregua, nel 2012, il governo di Mauricio Funes arriva a un accordo con queste gang di pacificazione, tra virgolette, di tregua, appunto, attraverso la quale le gang scoprono di avere un ruolo politico nel paese. Questo in riassunto, no, della vita delle gang. Cosa fanno? In quegli anni queste gang si sono appunto ramificate, hanno ramificato la loro presenza in oltre il 90% delle città del Salvador, hanno letteralmente imposto un sistema di governo in centinaia di comunità dove vigeva la regola del ver, oír y callar, ovvero vedere, sentire e stare zitti, dove appunto ogni denuncia era punita, ogni mancanza di rispetto in qualche modo era punita, dove una ragazzina, se il pandigliero, no, che è un leader della gang, decideva che diventasse la sua fidanzata, non poteva negarsi, quindi anche una violenza di genere enorme, e soprattutto hanno imposto un sistema di estorsione tra i più sofisticati al mondo, che è diventato il motore della loro economia, e che appunto colpiva più o meno il 20-25% delle attività commerciali, soprattutto quelle piccole e medie, ma anche le grandi imprese come Coca-Cola o distributori d'acqua. Tutti erano qualsiasi cosa che si muovesse nelle comunità sotto il loro controllo doveva pagare un pedaggio.
El Salvador era il paese più violento del mondo, con un tasso di omicidi, come dicevi tu, di 103 persone ogni 100.000 abitanti, e diventa uno dei paesi più sicuri dell'area, forse. L'anno scorso i morti ammazzati erano 7.8 ogni 100.000 abitanti, che è più o meno il livello di morti ammazzati degli Stati Uniti. Cioè, El Salvador passa da essere il paese più pericoloso del mondo a un paese pericoloso come gli Stati Uniti, che sono abbastanza pericolosi in realtà, però questo è un altro discorso. La domanda che ti faccio è: Bukele non è certo la prima persona in America Latina a usare una tattica di cosiddetta mano dura contro le gang criminali o contro i gruppi del narcotraffico. Diciamo che periodicamente nella storia dell'America Latina, più o meno in tutti i paesi, arriva sempre un presidente, un primo ministro, una figura politica forte che dice: ok, adesso contro i narcotrafficanti, contro i gang criminali, gliela facciamo vedere, mettiamo nelle strade l'esercito, li mettiamo tutti in galera e così via. È successo per esempio in Messico ormai più di 15 anni fa, quando l'allora presidente Felipe Calderón mandò l'esercito nelle strade. L'esercito da allora non è più tornato nelle caserme, perché tuttora l'esercito fa azioni contro i narcotrafficanti, ma questa cosa a Calderón gli scoppiò in faccia, perché da lì partì una guerra contro il narcotraffico che fu clamorosa, terrificante. Sono morte centinaia di migliaia di persone in Messico a causa di dell'aumento della violenza provocato da queste strategie di mano dura. Perché invece Bukele è riuscito dove praticamente tutti gli altri hanno fallito?
Io penso che ci siano almeno tre elementi che sono peculiari del Salvador come paese e della situazione in cui è Bukele come presidente. Il primo è la topografia del paese. El Salvador è un paese, come lo ricordavamo, infinitamente più piccolo di un paese enorme come il Messico, dove anche solo a livello di benzina utilizzata, no, per fare dei pattugliamenti, i costi sono ovviamente molto minori di cercare di mantenere una presenza delle forze di sicurezza nelle strade maggiore. Ovviamente questo non è stato sufficiente nei decenni passati per risolvere o indebolire sostanzialmente le gang. La seconda però ovviamente è anche la geografia criminale, se vogliamo chiamarla così. Appunto, nel Salvador ci sono questi tre gruppi di cui parlavamo, che sono egemonici fondamentalmente nel paese. Veramente c'è una piccolissima presenza di qualche gruppo di narcotraffico, una piccolissima presenza di qualche gang minore, ma fondamentalmente sono questi tre gruppi i diciamo principali veicoli, no, di attività criminali e violente. E sono, e passo al secondo punto, chiaramente identificati dalle forze di sicurezza, che hanno costruito nell'ultimo decennio un database molto aggiornato di appunto membri e collaboratori di queste gang. Soprattutto questo è iniziato a essere messo in atto da quando quella tregua di cui parlavo col governo di Mauricio Funes cadde completamente nel 2014 e generò appunto quindi la risposta delle gang che si sentirono tradite contro lo Stato e iniziarono a appunto aumentare gli attacchi contro lo Stato, generando una guerra totale praticamente tra gang e Stato. Ed è quello infatti il motivo che nel 2015 ha portato El Salvador a essere il paese più violento. E quindi c'è un secondo elemento anche di capacità operativa delle autorità. El Salvador è uno dei paesi che ha il numero di poliziotti e militari impiegati nella sicurezza pubblica più alto in tutta l'America Latina. Stiamo parlando di circa 50.000 tra appunto poliziotti e membri dell'esercito che operano in operazioni di sicurezza pubblica. Le prigioni è un altro punto in cui prima, come dicevo, no, a mettere tutti questi pandichieri, questi membri delle gang dietro le sbarre nei primi anni 2000, senza controllare le prigioni, fondamentalmente si resero le prigioni delle scuole del crimine e si consolidò la leadership di queste gang e la struttura verticale. Ora, e dal 2016 di fatto, sono state adottate delle misure veramente disumane, fondamentalmente, verso soprattutto i leader o i membri più pericolosi di queste gang, sotto le quali fondamentalmente si è tagliata qualsiasi comunicazione col mondo esterno, si sono proibite anche solo le visite familiari, cioè ci sono membri di un certo livello delle gang che non vedono la propria famiglia da circa 7 anni, quindi c'è un controllo maggiore anche delle prigioni. E infine un terzo elemento che è unico di Bukele, forse qualche altro presidente ce l'ha come Ortega in Nicaragua, è la concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo. Se qualsiasi altro presidente in Cile, in Argentina, provasse a imporre uno stato d'eccezione e rinnovarlo per 15 mesi, incontrerebbe naturalmente l'opposizione di parlamenti che non sono controllati completamente dal partito al governo, o incontrerebbe probabilmente delle critiche o delle sentenze sfavorevoli da parte della Corte Suprema verso l'implementazione di misure di questo tipo. Bukele non ha problemi di questo tipo perché appunto controlla l'esecutivo, controlla il legislativo, controlla l'organo giudiziale e quindi diciamo grazie a questo allineamento degli astri è riuscito a far sì che queste politiche di arresti si traducano in arresti. Poi parleremo anche di arresti non sempre giusti, anzi in molti casi no, però in molti altri casi diciamo molti arresti si sarebbero potuti tradurre con molte rilasci per mancanza di evidenza, no? Mancanza di prove o cose di questo tipo. In questo caso tutti gli organi e le istituzioni dello Stato si stanno muovendo, diciamo, in concerto con l'esecutivo.
Perché ovviamente c'è anche un serio problema di violazione dei diritti umani. Una cosa che si dice molto spesso di questi eccezionali e giganteschi arresti del Salvador è: va bene, Bukele ha messo dietro le sbarre una persona su 50, ma di queste non tutti erano membri di gang criminali pericolosissime, no?
Assolutamente. Quello è il grandissimo problema, perché soprattutto all'inizio ormai è stato chiarito e svelato, erano richieste delle quote alle pattuglie, alla polizia in generale, di arresti giornalieri. E quindi questo ha provocato che per arrivare a raggiungere queste quote, i poliziotti appunto in molti casi hanno arrestato persone anche non necessariamente legate alle gang. In molti casi sono stati utilizzati criteri molto vaghi come risultare sospetto o nervoso al momento di essere fermato dalla polizia senza altre prove ulteriori. In molti casi, sfortunatamente, ho avuto anche modo di conoscere che i vicini, per risolvere problemi con gli altri vicini, chiamando appunto le linee anonime che il governo ha messo a disposizione nell'ultimo anno, si sono cercati di sbarazzare dei vicini stessi accusandoli di essere membri o collaboratori delle gang, senza che appunto ci fosse nessun controllo, nessuna verifica prima che questo si traducesse in arresti. E in generale, se uno vede i sondaggi, vede che almeno, che soprattutto un sondaggio dell'anno scorso, la prensa grafica mostrava che una persona su tre circa conosce di qualche caso di persona ingiustamente detenuta. Io stesso, che l'anno scorso ho avuto visita nel Salvador e mantengo un contatto con delle persone che vivono lì, conosco in quasi ogni comunità che ho visitato mi è stato riportato che delle persone sono state arrestate ingiustamente. E un altro caso che sfortunatamente di cui sono al corrente è che gli unici membri delle gang, diciamo ex membri delle gang che stavano cercando da anni di uscire, no, da una vita che in realtà non è permessa, no? Lasciare le gang in El Salvador non è possibile, cioè ci sono tre diciamo destinazioni per un membro delle gang: il cimitero, l'ospedale o la carcere. Questo è uno statuto, un lemma che si usa da parte delle gang. Uscirne è quasi impossibile. La religione, la conversione religiosa era uno di questi che si stava facendo strada. Anche persone che hanno cercato di lasciare quella vita, che hanno già pagato per i loro crimini, sono state riarrestate in questo contesto. Il governo stesso riconosce che almeno 4.000 persone sono state rilasciate. Probabilmente, purtroppo, questo numero è molto più alto, soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti collaboratori, che è un'area molto grigia, in cui certo ci possono essere stati dei simpatizzanti, dei familiari, però come trattare la proprietaria di una tortiglieria che è obbligata fondamentalmente a dar da mangiare oppure a offrire una ricarica telefonica ai membri delle gang della comunità, perché sa che se non lo fa può incorrere in seri problemi, incluso la morte.
Qualche mese fa per la rivista dello IAI hai scritto un articolo in inglese, traduco il titolo, si intitola «Perché le misure anticrimine di El Salvador non possono e non dovrebbero essere esportate?». Perché?
Non sarebbe molto positivo se si diffondesse questo tipo di pratiche, perché si sta utilizzando un metodo di praticamente arresta prima e indaga poi. Il quale non si basa precisamente sui principi democratici, no? Del diritto a un processo giusto, della presunzione di innocenza, eccetera, eccetera. Si stanno distruggendo migliaia di vite di persone che perdono il lavoro, quindi che poi hanno la fedina penale sporca, eccetera, eccetera, che probabilmente sono state appunto arrestate solo perché per le varie ragioni che abbiamo menzionato prima. E un secondo punto è perché parte di queste, diciamo, del successo di queste misure, come stavamo dicendo, si basa nella concentrazione del potere autoritario da parte di un presidente. Quindi innanzitutto non sarebbe auspicabile che si diffondano altre situazioni nella regione latinoamericana di appunto di concentrazione del potere e di sviluppo di sistemi autoritari. E in terzo luogo perché in questo caso non riguarda tanto diciamo quanto auspicabile possa essere, ma quanto impraticabile possa essere per altri governi il fatto di cercare nella stessa ricetta una soluzione ai problemi dei diversi paesi, è precisamente il fatto che El Salvador, come stavamo dicendo, ha una dinamica, un paesaggio criminale molto unico, che ha una capacità in questo momento istituzionale molto diversa da quello che hanno vari stati. Quindi basare una politica di sicurezza sulla sospensione dei diritti dei cittadini in stati che hanno comunque problematiche diverse, capacità istituzionali diverse e situazioni politiche diverse, non è sicuramente un modello che probabilmente possa dare gli stessi risultati da altre parti. E quindi è meglio se rimane nel Salvador.
E però proprio qui sta la grande contraddizione e il grande interesse di Bukele. Nel senso che è vero che effettivamente Bukele è un leader ormai di fatto in buona parte autoritario. È vero che con la sua crociata contro le gang criminali sta compiendo violazioni dei diritti umani generalizzate e molto gravi. E però, guardiamola dal punto di vista di un cittadino di El Salvador. Nel 2015 il paese era il più violento del mondo e adesso è un paese sicuro. Grazie anche a questa sicurezza l'economia sta andando piuttosto bene. La Lonely Planet, la guida turistica, ha inserito El Salvador come una delle destinazioni migliori in cui andare in vacanza quest'anno. E tutto questo si traduce nel fatto che Bukele, da quando è presidente, soprattutto nel suo ultimo mandato, non ha mai avuto un tasso di approvazione inferiore al 75%. Qualche mese fa il suo tasso di approvazione stava al 90% e io un po' li capisco, insomma, se eviti che un sacco di gente venga ammazzata per strada, ma chiudi pure il Parlamento. Sto esagerando ovviamente, sto esagerando, però immagino che la reazione di molte persone nel Salvador sia questa. Come la risolviamo questa contraddizione?
Ma io credo che, diciamo, va capita innanzitutto, cioè non dobbiamo utilizzare le lenti solamente, no, di noi europei, osservatori occidentali, che vediamo appunto queste misure estreme che veramente producono violazioni dei diritti umani enormi, abusi da parte delle autorità, e giustamente esprimiamo certa preoccupazione, però dobbiamo anche cercare di capire perché la signora che ha un piccolo negozio nella sua comunità, che ha perso la figlia perché è stata stuprata e poi ammazzata dalle gang, che non poteva attraversare la strada perché da una parte della strada dove viveva lei controllava una gang e dall'altra parte della strada controllava un'altra gang, quindi appunto c'era questa regola non scritta che non si poteva visitare, incluso un familiare, se aveva una cugina da un'altra parte, un cugino, non poteva visitarlo. Quindi comunque stiamo parlando di una popolazione che ha vissuto sotto una restrizione fondamentale dei suoi diritti alla circolazione, alla libertà, alla vita, già per decenni. Non vede una differenza nel fatto che anziché essere le gang è lo Stato a imporre certe restrizioni, e soprattutto vede che ovviamente, a parte alcuni casi, anche se purtroppo troppi, diciamo il target, no, l'obiettivo di queste misure effettivamente sono quelle gang che per tanto tempo li hanno attanagliati, e vedono un miglioramento reale nelle comunità che si stanno rincontrando, che possono finalmente organizzare, leggevo, delle partite di calcio tra una parte e l'altra delle comunità, quindi possono avere l'opportunità di riallacciare un tessuto sociale che si è completamente disfatto negli ultimi decenni. Ora, io credo che bisognerebbe cercare di spingere il governo a migliorare, no, le politiche fatte finora, non attaccarle, diciamo, frontalmente solo perché appunto le si vede dal punto di vista dei diritti umani, ma cercare ovviamente di spronare il governo a far sì che comunque le garanzie, no, dei processi, della difesa, eccetera, eccetera, vengano in qualche modo rispettate, e che soprattutto non ci siano più abusi da parte delle autorità e che si migliori la trasparenza. Perché è vero che si parla di una riduzione degli omicidi senza precedenti, e questo credo che sia un dato di fatto che non si può negare. Ora, c'è anche un problema con il conteggio, però, perché tutti i membri delle gang in questo momento vengono uccisi ogni tanto in teoria, o riportati dalla polizia come scontri con le forze di sicurezza, non sono più contati nel conteggio totale degli omicidi. Fino a prima dello stato di eccezione lo erano, quindi in qualche modo si stanno falsando determinate cifre, che mi chiedo perché lo stiano facendo, perché anche includendo questo tipo di fatti che dovrebbero essere conteggiati, comunque i livelli di omicidi rimarrebbero bassissimi, però c'è un problema di trasparenza con questo governo. Quindi io credo che bisognerebbe cercare di capire perché la maggior parte della popolazione è soddisfatta con queste misure, cercare di riconoscere al governo un po' i risultati che sono stati raggiunti, però cercando di spronare ovviamente a che si migliori un po' poco a poco questo tipo di politica, senza porsi frontalmente appunto con un governo che dice: beh, io ho il 90% della popolazione con me, cosa mi interessa se l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Commissione Interamericana dei Diritti Umani mi stanno criticando per il tipo di politica che sto facendo.
L'altra grande questione che tutti hanno a proposito di questo successo eccezionale delle politiche di sicurezza di Bukele è: durerà?
Questa è la domanda da $1 milione. Io credo che ci sono due o tre aspetti molto problematici. Il primo è appunto quello delle carceri, perché è vero che si è costruita e inaugurata questa nuova mega carcere che in teoria potrebbe ospitare fino a 40.000 persone, costipate, secondo i calcoli del Financial Times, in 0,6 metri quadrati ciascuna, se dovessero essere realmente 40.000 le persone appunto spostate in quella carcere, viste le dimensioni. Però credo che nelle carceri appunto si potrebbe star creando un'emergenza umanitaria e anche di sicurezza in qualche momento molto molto pericolosa e molto preoccupante. In secondo luogo, sicuramente è probabile che la maggior parte dei detenuti, degli arresti, siano stati di membri delle gang o di collaboratori stretti, ma rimangono diciamo a piede libero varie migliaia di membri di queste gang, e soprattutto molti dei leader di medio e alto rango sono riusciti a scappare nei paesi vicini o stanno mantenendo un profilo basso nelle zone rurali del paese. Quindi non sono state eradicate ancora queste gang e è possibile che, come l'hanno fatto nel corso della loro storia, cerchino di riadattarsi un po' alle situazioni attuali e in qualche momento, insomma, possano tornare alla ribalta. Il terzo elemento di preoccupazione è il fatto che effettivamente hanno allentato la presa in centinaia di comunità in tutto il paese, lasciando un vuoto di governance criminale che potrebbe essere riempito da altre forme di criminalità, da altre forme di violenza. Se lo Stato non riesce a entrare con servizi, con pacificazione, con una serie di misure che contengano, che affrontino la marginalizzazione in cui queste comunità hanno versato per vari anni, credo che appunto si potrebbe vedere, potremmo essere testimoni di un cambiamento delle dinamiche criminali e non di una sparizione appunto della violenza nel paese nel medio e lungo termine.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@alpost.it. Vi ricordo che potete attivare le notifiche e consigliare Globo alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E ora, Tiziano Breda, ti chiedo 3 consigli, libri, film, musica, serie TV che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
Ma allora, ne avrei per persone che conoscono lo spagnolo e persone che non conoscono lo spagnolo. Per chi conosce lo spagnolo, Sicuramente a livello di libri consiglio vivamente Cartas desde Sacatras di Roberto Valencia, un libro eccezionale sulla storia di appunto uno dei primi leader della Mara Salvatrucha, che si addentra nella vita personale, no? E che spiega anche perché molti di questi ragazzi di 8-10 anni, che hanno una famiglia appunto dilaniata e hanno il genitore, il padre non c'è, il padrastro è violento, magari ha problemi di alcolismo. E quindi perché molti migliaia, no, hanno in questi anni deciso di cercare nelle gang un rifugio, no, anche di protezione rispetto alla violenza che vivevano nelle loro case. Il legno di Hollywood di Oscar e Juan Martinez è un altro che è il libro che veramente raccomanderei. In questo caso è stato tradotto anche all'inglese, si chiama The Hollywood Kid, quindi per almeno i conoscitori dell'inglese credo che sia un'ottima opzione sempre per trattare di queste tematiche. Infine, per una cosa più visuale, anche se non è ambientato in El Salvador, ma è più fruibile perché è appunto su Netflix, suggerirei di vedere Sin Nombre, che è un piccolo docufilm, diciamo, che testimonia o che veramente porta a casi di vita reale di persone che vivono la violenza in casa, che sono costrette a fuggire perché vivono la violenza anche nella loro comunità, magari hanno fatto un torto, magari hanno ricevuto una minaccia e cercano quindi di lasciare il loro paese e la loro famiglia per raggiungere gli Stati Uniti, che intraprendono questo viaggio orribile, pericolosissimo, in cui molti perdono la vita, molti appunto comunque continuano a subire vessazioni, eccetera, verso gli Stati Uniti, e credo che veramente è un artefatto, non è un, si basa su una storia vera, però è un insieme di storie vere che vengono raccontate in questo piccolo docufilm. Se mi concedi un extra, per chi vuole, e tornando a chi ama lo spagnolo, chi vuole veramente immergersi in quella che è la vita in una comunità del Salvador, suggerisco La Vida Loca di Cristian Poveda, un documentarista credo di origine algerina, che ha vissuto nella Campanera, ha documentato quello che succedeva nella Campanera, uno delle comunità, dei bastioni, diciamo, del barrio di Siocho, ha convissuto con membri della gang per vari mesi, se non anni, e è stato ucciso dalla stessa gang per semplicemente dei sospetti che sono stati instillati che lui stesse passando informazioni alle autorità, per farvi capire anche quanto poi questi rapporti personali e questa violenza poi diventa talmente normalizzata che basta la prima incomprensione o il primo sospetto a spezzare una vita in questi paesi come Salvador.
Tiziano Breda, grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere e alla prossima.
Thank you. Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!